la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Questa è Radio Vaticana Italia, io sono Paola Simonetti per questa prima mezz'ora del mondo alla radio da spendere insieme a voi che ci ascoltate anche sulle frequenze di In Blu Radio. Silvia Giovanrosa e Roberto Colangeli, la squadra di regia di oggi. I nostri cellulari, computer portatili, ma anche i veicoli elettrici sono i mandanti dell'ascesa all'inferno di bambini ma anche di adulti che in Congo sono costretti a scendere nelle viscere della terra come minatori in condizioni spaventose per estrarre un minerale con cui vengono costruiti gli oggetti tecnologici di più largo uso. Perdonate se ho usato delle parole un po' forti, ma di fatto questa è la realtà di cui parleremo nei prossimi minuti insieme ai miei due ospiti di questa sera, Simone Capolupo, che è Program Manager per il Congo della Fondazione Internazionale Buon Pastore, che ho il piacere di ospitare in studio. Buonasera, Capolupo.
Buonasera a lei, buonasera ai radioascoltatori.
Grazie di essere qui con noi. E Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, che è in collegamento telefonico. Benvenuto, Riccardo.
Grazie, buonasera.
Allora, il cobalto è il minerale di cui stiamo parlando, un minerale prezioso forse più dell'oro, ma se non lo è già lo diventerà, soprattutto nella nostra era super tecnologica che è governata dalle batterie al litio, per le quali un componente chiave per realizzare il catodo, cioè il polo negativo della batteria, è proprio il cobalto. Un articolo del 2016 di Repubblica.it segnalava come si stimi che la batteria di uno smartphone contenga, sentite bene, dai 5 ai 10 grammi di cobalto raffinato, mentre una batteria per auto elettriche può contenerne fino a 15 kg. Adesso capiremo perché queste cifre sono importanti. Questo è un mercato che alimenta uno degli sfruttamenti lavorativi più pesanti che ci siano al mondo, a danno dei bambini, ma lo dicevamo in apertura, non solo, e che sta diventando sempre più drammatico per l'innalzamento del fabbisogno di questo minerale. Allora, Capolupo, parto da lei. L'articolo di Repubblica.it che citavo poco fa riferiva nel 2016 di un reportage del Washington Post proprio sulla condizione dei minatori congolesi e sottolineava alcune cifre. Il 60% del cobalto mondiale arriva dal Congo, un paese che è ricchissimo di tante materie prime, non solo di queste, e dunque è però goloso per gli affari delle multinazionali che lì si litigano sostanzialmente le concessioni, no, per l'estrazione. È una ricchezza che tuttavia non arriva nelle tasche della popolazione, ma anzi in qualche modo la impoverisce, più che altro perché la rende schiava del lavoro forzato. Andiamo con ordine, Capolupo. Chi lavora in queste miniere e in che condizioni?
Sì, in primis vorrei dire che il 60% del cobalto mondiale proviene da una regione specifica, da una città specifica della Repubblica Democratica del Congo, che è la città di Kolwezi, ed è la capitale mondiale per l'estrazione del cobalto. Il cobalto a Kolwezi viene estratto sia a livello industriale sia a livello artigianale, ed è soprattutto in ambito artigianale che si verificano le forme peggiori di sfruttamento. Il cobalto viene estratto sostanzialmente a livello artigianale da persone che senza strumenti e competenze specifiche per farlo passano fino a 15-16 ore per giorno ad estrarre il cobalto dei cunicoli che scavano con dei mezzi di fortuna, diciamo, senza rispettare le minime condizioni di sicurezza sul lavoro, senza scarpe, senza guanti, senza caschetti. In questi cunicoli vanno giù fino a 10-15 metri di profondità e poi in orizzontale per 100-200 metri. Nel momento in cui si trova la vena del cobalto cominciano a scavare e rimangono lì per ore ed ore, soggetti anche a potenziali frane e a problemi di natura respiratoria.
Naturalmente. Senta, Capolupo, parliamo della paga giornaliera. Sì. Tutto questo per quanti soldi al giorno?
Diciamo che questo dipende molto dalla tipologia di lavoro che si svolge nella estrazione e lavorazione minerale. Si può andare da 10-15 dollari al giorno per coloro i quali vanno nei cunicoli e stanno ore e ore a estrarre materialmente il minerale, sì, fino a 1-2 dollari al giorno per le donne e i bambini che sono coinvolti nella frantumazione delle pietre in cui si trova il cobalto e nel lavaggio delle pietre stesse.
Quindi, frantumazione che tra l'altro, lo dicevamo chiacchierando prima della messa in onda, crea un ulteriore danno alle persone e all'ambiente.
Esatto, perché queste persone, che appunto sono anche la parte più debole della popolazione, i bambini, le ragazze e le donne, stanno per ore e ore a lavare questi minerali, setacciandoli in fiumi o bacini d'acqua che, essendo soggetti a questo tipo di lavorazione, sono ricchi di minerali,
metalli
pesanti. E quindi queste persone sono soggetti a semplici, come dire, infezioni della cute,
epidermico, come
ma
invece
fino a problemi tumorali, problemi neurologici, sulla prole e così via. Quindi
mutazioni genetiche, eccetera. Quindi una tossicità altissima, sono esposti a una tossicità altissima. Naturalmente parliamo del cobalto, ma questo potrebbe riguardare qualunque altro tipo di minerale o di metallo, sì, naturalmente. Noi adesso ci concentriamo su questo, ma potete immaginare quanto può essere largo, no? Lo scenario, diciamo, è solo esemplare, diciamo, anche se è un esempio importante nel mondo. Quali sono, capolupo, le prassi di reclutamento di queste persone e da parte di chi? Lei lo ha citato poco fa, citava aziende, diciamo, di un certo tipo e altre di un altro.
Allora, tendenzialmente ci sono diverse tipologie di minatori artigianali. Ce ne sono alcuni che in realtà vivono in delle zone da decenni ormai, e questi villaggi sono stati venduti come parte di concessioni minerarie dal governo congolese a delle imprese minerarie estere, e quindi sono trovati chiusi all'interno della concessione. La loro unica opportunità di sopravvivenza è stata quella di dedicarsi all'estrazione mineraria di natura artigianale. In altri casi, invece, anche sulla base del nuovo codice minerario congolese, i minatori artigianali devono lavorare in cooperative e, in quanto tali, hanno delle forme di organizzazione e teoricamente maggiori diritti a loro favore. La realtà dice che ancora questo sistema non funziona pienamente, e quindi anche
non è pienamente trasparente.
Non è pienamente
trasparente,
quindi anche questo sistema è in via di evoluzione, ma non totalmente risolto il problema.
Capolupo, in pochi minuti, perché chiaramente abbiamo anche il nostro ospite al telefono al quale vorrei fare delle domande specifiche, non c'è nessuna legislazione locale o anche internazionale che tuteli in qualche modo la filiera della raccolta e l'estrazione del cobalto e quindi la tutela di chi vi lavora?
Allora, nel caso specifico del cobalto, fino ad ora ci sono soltanto degli strumenti di natura volontaria. Per altri minerali, i cosiddetti minerali dei conflitti, ci sono legislazioni sia in ambito americano, il Dodd-Frank Act, così come la nuova legislazione europea che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2021 su, però, appunto, i minerali dei conflitti. Il cobalto provenendo da una regione del Congo che non è soggetta a conflitti, il Katanga appunto, l'ex Katanga, non è soggetta a questa tipologia di legislazione. E paradossalmente questo genere di minerali è soggetto a forme di sfruttamento e di problematiche superiori a quelle dei minerali provenienti dalle aree di conflitto. Quindi per ora, diciamo che
sotto i riflettori importanti, diciamo, della comunità internazionale come dovrebbe essere.
Esatto.
In qualche anno fa avete presentato voi come fondazione, proprio qui alla Radio Vaticana, parliamo del 2015, un documentario che dava conto di tutto quello che lei ci sta raccontando. All'epoca segnalaste come il 70% della popolazione lavora non occasionalmente nelle miniere e riferisce di aver subito almeno una volta gravi violazioni fisiche o psicologiche in casa e in miniera. Lavorano scalzi, scavano a mani nude a decine di metri di profondità. Ogni giorno, diceva l'articolo di Avvenire, rischiano di morire sotto una frana, il tutto per guadagnare 2 o 3 dollari al giorno, e lo abbiamo detto. È una cifra, il 70% della popolazione, ancora valida?
Allora, questa cifra è valida nelle aree in cui ancora non ci sono stati interventi di nessuna natura. Nel nostro caso specifico abbiamo iniziato con una comunità e il dato si riferiva a quella comunità che si chiama Canina e abbiamo cominciato a vedere risultati positivi.
Poi ne parliamo esatto. In chiusura naturalmente.
Per le altre comunità invece la situazione è uguale.
Possiamo avere una stima di quanti bambini, di quanti minori siano coinvolti? Una stima, perché credo non sia facilissimo mappare queste situazioni.
Diciamo l'ultima stima disponibile, che è quella dell'UNICEF, se non sbaglio, di inizio millennio, diceva 40.000 bambini, ma è una stima molto molto vaga. Il numero potrebbe essere anche superiore.
Quindi potrebbe essere sottostimata, esatto, la cifra. Riccardo Nuri, allora abbiamo sentito una costante violazione dei diritti umani e civili si consuma in queste miniere dove non sono garantite, ci diceva Capolupo, nemmeno i più basilari sistemi di sicurezza. Danno anche però del consumatore che quando compra un'auto elettrica crede di aver fatto un atto virtuoso, perché chiaramente a questo ci stanno spingendo, no? I cambiamenti climatici e anche le nuove politiche, e che invece non sa di alimentare l'inferno di qualcuno a monte. È un bel inganno.
È un inganno turpe. Noi abbiamo calcolato che le aziende che producono apparecchi elettronici o batterie automobilistiche guadagnano, ed è una stima, probabilmente il dato in reale più alto, 125 miliardi di dollari ogni anno, sfruttando in larga parte il lavoro minorile, sfruttando la miseria e ingannando i consumatori, perché chi oggi compra un'auto elettrica è convinto di fare una scelta in difesa del clima, in difesa dell'ambiente e si rende in modo completamente involontario protagonista di una catena, complice, si colloca all'ultimo punto di una catena che parte dal Congo, dal Katanga, e arriva in una città italiana o di un altro paese in cui si circola con un'auto elettrica pensando di aver fatto una scelta sostenibile dal punto di vista ambientale. E questo che ci porta a dire che c'è una responsabilità enorme da parte delle aziende in termini di trasparenza, di comunicazione al consumatore. Noi le stiamo sfidando in continuazione a dirci qualcosa sulla loro catena di fornitori, a interromperla laddove questa catena presenti delle falle e a porre fine a questo sistema per cui si guadagnano miliardi e miliardi di dollari sfruttando esseri umani.
Nuri, come si fa a, diciamo, rendere una filiera trasparente? Perché i passaggi sono talmente tanti, dalla fonte del minerale fino al consumatore, che dicevamo legislazioni vincolanti non ve ne sono. Come si fa a invertire la tendenza?
Ci sono molti modi per farlo. Naturalmente lo sviluppo di una branca del diritto internazionale che tuteli i diritti economici e sociali di gruppi vulnerabili dal comportamento dei gruppi industriali è qualcosa di assolutamente necessario. Ma noi stiamo in questo decennio lavorando molto sulla responsabilità delle imprese. Abbiamo chiesto a una trentina di aziende di dirci se conoscevano nel dettaglio la catena di fornitori e poi abbiamo detto loro, quando ci hanno risposto che non la conoscevano, di farlo. Quando lo hanno fatto abbiamo chiesto di assicurarsi che in quella catena non ci fossero violazioni dei diritti umani. Mi rendo conto che è complesso, perché c'è chi estrae, che è il primo punto di questa catena, c'è il grossista che sta all'interno del paese che acquista dai minatori, c'è qualcuno che porta fuori, c'è qualcuno che trasforma, che normalmente sta in Asia, esatto, in Cina e Corea del Sud, e poi ci sono dei produttori che stanno in Occidente, così come in Cina e in Giappone, che realizzano i prodotti per i consumatori. Però, ripeto, la responsabilità delle aziende e la possibilità che loro hanno enorme di interrompere questa catena di violenza è fondamentale.
Riccardo, ci sono stati altri casi vincenti, diciamo, magari con altre materie prime, in cui questa pressione effettivamente ha portato a dei risultati? In termini, parlo anche di divulgazione fra i consumatori e quindi di consapevolezza finale, diciamo.
Si parlava proprio prima dei dei minerali dei conflitti. E io ricordo che soprattutto all'inizio di questo millennio il tema dei diamanti provenienti dall'Africa occidentale, soprattutto Sierra Leone, Liberia e altri paesi, ha alimentato un dibattito che ha visto coinvolti mezzi di informazione, addirittura il mondo del cinema, le organizzazioni per i diritti umani locali e internazionali, fino ad arrivare al punto cruciale, cioè a intervenire sulla catena dal punto di vista del negoziante, del rivenditore al dettaglio, che ha un suo fornitore e che dopo ha un cliente che abbiamo avvertito nel quello che è il regalo forse più importante della sua vita, un diamante, non voleva comprare un diamante macchiato di sangue. E tutto questo ha prodotto un sistema che certo ha i suoi limiti, perché qui parliamo sempre della buona volontà delle aziende, di una sorta di autocertificazione, però questo processo Kimberley ha dato qualche risultato. Oggi la situazione dei diamanti non è come quella dell'inizio del millennio.
Certo, quindi insomma qualche speranza c'è, soprattutto se la pressione arriva dal consumatore. Io lo dico sempre che il consumatore ha un potere enorme in mano e forse non se ne rende conto abbastanza di quanto sia importante. Intanto però le società minerarie fanno a gara per aggiudicarsi nuove licenze, no, di esplorazione e di terreni da sfruttare, questo oramai è storia vecchia, ma soprattutto Nuri, c'è una richiesta che andrà ad aumentare, cioè il fabbisogno aumenterà, e questo poi è il grave problema.
Esatto, noi abbiamo delle stime che non sono neanche dello scorso anno, però stime che ci dicevano che nel 2020 il fabbisogno annuale,
e ci siamo già,
esatto, sarebbe stato di circa 100 milioni di tonnellate. Ora, se questi 200.000 tonnellate all'anno, se queste 200.000 tonnellate all'anno, che è un numero enorme, vengono buona parte estratte in un solo paese, e in particolare in un'area di quel paese, capiamo la dimensione del problema quale possa essere, però forse capiamo anche che siccome il problema non è globale ma è locale, dal punto di vista di dove si pratica la violazione dei diritti umani, forse qualcosa può essere fatto. E come diceva lei, il consumatore non deve sentirsi rassegnato o senza alternative. Ci sono delle alternative. L'importante è che le aziende facciano luce sulla loro catena di fornitori.
E quindi, insomma, l'esortazione è davvero ad essere protagonisti da consumatori anche. Capolupo, allora, la Fondazione Buon Pastore, però, che lei rappresenta qui con me stasera, intanto però sta facendo la differenza per molti bambini congolesi. In che modo, Capolupo?
Sì, il nostro progetto è attivo in Congo sin dal 2012, abbiamo iniziato con una comunità e adesso ci siamo stesi in 8 comunità minerarie. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere 21.000 beneficiari entro il 2022, e ci rivolgiamo soprattutto a bambini, donne e ragazze, e il nostro approccio è multisettoriale, perché cerchiamo di dare a ciascuno di loro delle opportunità di sviluppo futuro. Per i bambini ci occupiamo della loro protezione e del loro reinserimento nel sistema educativo.
Chiaramente.
Fino ad ora siamo riusciti a raggiungere, a portare via dalle miniere 3.000 bambini. Le ragazze invece le aiutiamo con corsi di formazione, sostanzialmente perché non riescono ad essere reinserite nel sistema educativo. Le donne, che in precedenza lavoravano nell'ambito minerario, con formazione in natura agricola e quindi la possibilità di generare sia cibo per le loro famiglie che reddito, e quindi offriamo loro un'alternativa alla miniera, sostanzialmente.
E questo è fondamentale, perché poi se ci si pensa, in realtà la povertà, che è spesso madre di tanti mali, in realtà è quella che porta al lavoro forzato pagato, che con sostanzialmente cifre simboliche. Nel momento in cui si rompe questo circuito vizioso, cioè si dà l'alternativa al dover lavorare, perché poi dicevamo nella chiacchierata, Capolupo, che in realtà nel momento in cui si dà uno stop, si dovessero mettere delle leggi troppo stringenti sull'estrazione del cobalto, tanto da proteggere questi lavoratori sul fronte dello sfruttamento, poi queste persone cadono in una povertà feroce, ancora più drammatica di quella in cui vivono, essendo pagati poco. Quindi occorre anche pensare all'alternativa, cioè agire su più livelli.
Esattamente, l'idea è quella di rompere il ciclo di povertà in cui queste persone sono cadute, senza eccedere con degli strumenti strumenti troppo rigidi che soprattutto nel breve periodo causerebbero soltanto un effetto ancora più negativo verso queste persone.
La comunità come reagisce ai vostri progetti? Perché non deve essere facile divulgare in questo senso, no? la giustezza, stare dalla parte giusta non è facilissimo, immagino.
Sì, le comunità a volte sono restie ad accoglierci nei primi tempi perché in passato hanno avuto delle esperienze particolarmente negative, quindi vogliono prima vederci all'opera, prima di aprire la loro disponibilità nei nostri confronti, però ci stiamo riuscendo con ottimi risultati.
Beh, naturalmente sono semi che si gettano, esatto. Che naturalmente daranno i loro frutti. Nuri, ha sentito un progetto che strappa al lavoro forzato tanti bambini, tante donne? Bisogna agire su più livelli.
Sì, ma intanto ognuno che è coinvolto deve cercare di spezzare questa alternativa feroce, poi la vediamo anche se ovviamente in misura diversa anche in Italia, no? In cui il lavoro, diritto al lavoro e diritto alla salute sono in contrasto. E poi il lavoro di sensibilizzazione sul posto è fondamentale, complimenti veramente per il lavoro che fa la Fondazione. Sono d'accordo anche che non bisogna essere radicali, nel senso che tutto si dovrebbe fare meno che dire alle aziende, siccome lì si vedono i diritti umani, andatevi a prendere il cobalto altrove. Si può continuare a prendere il cobalto migliorando le condizioni e ne guadagnerebbero tutti, la reputazione delle aziende, che non è la cosa più importante, perché prima di tutto se ci va la salute e la dignità di vita dei bambini e delle loro famiglie. Però complessivamente le aziende hanno gli strumenti per incidere su questa situazione, devono farlo, se non lo fanno un certo giorno rischieranno di pagare un prezzo in termini di crollo delle vendite, perché i consumatori faranno delle scelte e vorranno fare delle scelte, quelle sì veramente etiche.
E lo abbiamo già visto poi peraltro, faccio un esempio che insomma non c'entra niente con i minerali, ma con l'olio di palma per esempio si è riusciti, no, a cambiare la rotta di tante aziende, almeno qui in Italia, insomma abbiamo visto, perché c'è stata una forte consapevolezza che è arrivata dal basso, con un'informazione, un battage che poi è passato anche per i social network, quindi insomma i canali ormai sono tanti, sono tutti potenti, quindi la divulgazione è importantissima e crediamo, Capolupo, che l'informazione debba essere fatta però anche nei paesi di destinazione dei prodotti.
Sì, esattamente, questo è un altro degli scopi del nostro progetto. Noi ci occupiamo di rafforzamento comunitario anche in termini di conoscenza di quello che avviene all'esterno, conoscenza dei loro diritti, come viene utilizzato il cobalto che loro estraggono, quindi è fondamentale che la popolazione che è soggetta a queste forme di sfruttamento, che produce il cobalto per le grosse imprese internazionali, sia a conoscenza di quello che succede fuori.
Però la divulgazione, intendevo io, sicuramente è importantissimo da parte loro sapere quali sono i loro diritti e quindi qual è poi la filiera, però anche i paesi che poi acquistano questi prodotti, quindi in Italia come altrove, i consumatori devono sapere qual è la filiera. Per fare questo ovviamente ci vuole l'informazione giusta e una divulgazione importante, che voi fate però anche nei summit ufficiali,
sì,
così?
Sì, esattamente. Noi partecipiamo come Fondazione Internazionale Buon Pastore ogni anno al forum sulla catena di approvvigionamento dei minerali che si tiene all'Oxy a Parigi, così come al forum sui diritti dei lavoratori delle Nazioni Unite. Queste occasioni sono utili anche per vedere l'impegno dei vari paesi consumatori sul utilizzo di questi minerali.
Insomma, attivare la responsabilità poi dei paesi, dei governi, esatto, della politica in maniera diretta. Speriamo di farcela, Nuri. Così, insomma, anche questi incontri sono fondamentali naturalmente per attivare la politica. Dovrebbero esserlo.
Dovrebbero esserlo. Come lei ha detto, un ruolo importante spetta all'informazione. E all'inizio di questa trasmissione lei ha citato uno dei portali più importanti italiani, ma il tema,
certo,
il tema inizia ad avere uno spazio importante.
È chiarissimo.
Anche questa trasmissione su Radio Vaticana ne è una conferma.
Grazie del loro tempo a Simone Capolupo, Program Manager per il Congo della Fondazione Buon Pastore, Riccardo Nuri, portavoce Amnesty International Italia. Buona serata e buon lavoro, grazie infinite. Da Paola Simonetti l'augurio di un buon proseguimento.
Blu Notizie.